Bentrovati nuovamente nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, Stefano, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Abbiamo aperto un po' con la nazionale, adesso ci riportiamo un po' a situazioni e temi un po' più interni e auguriamo insomma a Gattuso di portarci al mondiale, l'unica cosa esatto. Che dobbiamo chiedere.
No, ma veramente, dai, non poi è un modo di dire così, non vediamo l'ora, avviene, speriamo che venga.
Come avviene,
che
avviene.
Venga, perché sarebbe veramente un fallimento.
No, sì. Allora, ci riporta questa cosa al volo Daniele Petroselli, spareggi mondiali, 16 squadre accedono agli spareggi, come nella precedente edizione, non tutte le partecipanti sono decise esclusivamente sui risultati del primo turno, 4 dei 16 posti saranno assegnati sulla base della classifica generale della UEFA Nations League, le 16 squadre saranno divise in 4 gruppi da 4 squadre dove si affronteranno in gare di eliminazione diretta, semifinale e finale. E le 4 vincitrici si qualificheranno al campionato mondiale. Quindi tutto un procedimento.
Stiamo parlando dell'Europa.
Esatto, dell'Europa. Credo
che di qualificate siano già 13, compresi gli Stati Uniti, Canada e Messico, che sono i paesi ospitanti. E l'Argentina pure ha tagliato. Non ho capito proprio relativamente. Ho sentito le liste, abbiamo sentito Chiesa, eccetera, eccetera. Esatto. Però, insomma, mi sfugge in questa doppia sosta la convocazione di Lautaro Martinez dell'Argentina. Una telefonata, scusami, ma è stato un momento particolare, no? Ma che baffa, ma è pazzesca sta cosa. Cioè, l'Argentina credo che sia già qualificata,
tra l'altro,
come il Brasile.
L'ultima
credo.
Partita di Messi in Argentina,
Lumi,
sì.
In redazione, l'ultima, ma credo di sì.
Anche l'ultima partita di Messi in Argentina, tra le altre cose,
sì, no, però voglio dire, Ecuador e Venezuela, credo che affronterà l'Argentina. Scaloni l'ha convocato, per carità, c'è sempre una cosa, è giusto, è corretto proseguire.
Si poteva evitare tutto.
Ma io credo che una telefonatina del dottor, sai, scusami, Lionel Scaloni, ma ne sto a Milano, abbiamo perso una partita, no?
Allora andiamo a
torna
dare.
Torna giovedì, scusami, torna venerdì, credo.
Sì.
E poi c'è Juve Inter.
Sì,
cioè, non
sì,
è che c'è vatta la pesca Inter, c'è Juventus Inter. Football Club Internazionale di Milano.
Sì, sì, sì.
E Lautaro arriva venerdì.
Arriva fresco. Ricky Buscaglia, telecronista da Zon. Ciao Ricky.
Ciao Ricky.
ciao, buon pomeriggio a tutti.
Troviamo sempre un modo per fare un po' di polemica.
Ma no, polemica,
no,
cioè Ricky, non ti sento rogato super. Lautaro Martinez, perché è stato convocato?
Hai capito? Rispondi tu, caro Ricky.
No, sono sincero, non ho letto la convocazione dell'Argentina, non ne ho idea, però.
L'Argentina è già qualificata, confermi?
L'Argentina, secondo me, se non è già qualificata, è sicuramente sulla buona via. Questo
non è qualificata.
Non ci sono minimamente dubbi, però alzo le mani.
Io, ma alzo le mani.
Manca la terza giornata di campionato. Dai. E se iniziamo adesso, raga, a marzo è difficile.
Beh, no, però c'è Juve Inter, Ricky, capito? Ho alzato questo.
Sì, è sicuramente un passaggio chiave, ma secondo me non sarà comunque determinante in un senso né nell'altro.
Quindi, Marco? Ho detto una stupidaggine?
No, dice grazie al pareggio da 0-0 Bolivia in casa, controllare la 14ª giornata qualificazione sudamericana. L'Argentina difenderà il titolo della Coppa del Mondo FIFA 2026, sì, quindi è già qualificato.
Anche il Brasile di Carletto Ancelotti è qualificato.
Sì, e quindi dice poteva inevitare fargli fare tutto sto andirivieni, insomma, all'Autaro Martino.
Ma io credo, voglio dire, torna venerdì e poi dopo, poi vieni a Torino, fai un bagno e massaggio, c'è una partitella da fare all'Alia Stadium, visto che insomma questi impegni probanti con l'Ecuador e il Venezuela mi servivi. Ma io non lo so, impazzisco.
Sentite, visto che stiamo parlando di Lautaro Martinez, giocatori importanti, eccetera, io vi volevo anche chiedere oggi aprire, adesso vediamo, stiamo perfezionando una serie di collegamenti, però intanto c'è Ricky e tu, Stefano.
Grande Ricky.
No, allora, Ildiz sembra vicinissimo il rinnovo. Intanto vi chiedo che cosa ne pensate. Un rinnovo fino al 2030, dove lui arriverà a prendere un ingaggio di 5 milioni.
Cosa buona e giusta, perché tu con rinnovo non vuol dire
troppo,
automaticamente. Adesso indipendentemente, poi sai, non so, gli ammortamenti, le cose, insomma, comunque la Juventus difende un patrimonio, giusto rinnovare il calciatore prende, è sicuro, c'ha un ottimo, diciamo così, no? Ottima prospettiva sia economica di giocare col club, però questo non è esente dal fatto che uno non lo possa vendere domani, cioè si fa così, io ti blindo, poi dopo alla fine, boom, toc toc, 5 anni di contratto, arriva la gente, la solita, ma sai, 2 anni, Ildiz sta un po' attraversando, magari lo vuole Real Madrid, le cose, ma che non sta così bene, no, Real Madrid, che facciamo così, va bene, 130 milioni, va a Liverpool, le cose, e la Juventus si tutela e poi dopo tu definisci con Real Madrid il tuo nuovo contratto. Cioè così si fa, non che si arriva all'ultimo anno dove ci sono tutti questi, queste schermaglie in cui poi gli agenti dei calciatori la fanno da padrona, la fanno sempre da padrona, che sono loro che fanno, sono la differenza vera nel mercato, sono gli agenti, non più i presidenti, non più i direttori sportivi, neanche i calciatori, gli agenti dei calciatori sono veramente rappresentano veramente quella, la chi fa la differenza nel calciomercato, la gente.
Però insomma è questo ragazzo,
e quindi fa bene a rinnovare, la Juventus si deve tutelare, si poi deve... clausole non so, recissorie fissate a quanto, poi fissare anche una clausola a 100, non si è parlato di clausole?
No, non c'è.
Vabbè, indipendentemente da questo, questo è un ragazzo che può fra due anni Real Madrid, Liverpool possono abbussare.
Quindi tu prevedi, una grande crescita 150, del giocatore.
Isak, 150 milioni a Newcastle, a Liverpool, il Dis fra due anni.
Quindi stiamo parlando, in base a quello che tu dici, questo è proiettato ad essere un grande 10, insomma. Ecco,
secondo
questo.
Me sì.
Ok.
Secondo me sì.
Buscaglia, sei dello stesso avviso anche tu? Cioè siamo di fronte ad un 10 di destinato, diciamo, a crescere ulteriormente?
Allora, io condivido sillaba per sillaba quello che ha detto Stefano. Cosa diventerà Ildiz non lo può sapere nessuno. Quello che è oggi però è che sia un patrimonio da difendere valorizzandolo attraverso un aumento, presumo anche abbastanza sensibile, dello stipendio e allungando il contratto per tutelarsi sotto tutti gli aspetti, direi che è strettamente necessario. Oltretutto, così facendo vai anche a responsabilizzare un calciatore che, soprattutto con Tudor, perché i numeri con Tudor sono impressionanti, sta effettivamente esplodendo, un ruolo molto ben definito e tanta potenzialità di fronte. Quello che deve imparare e che sta imparando, perché poi sono reduce da Genoa Juventus, è che lo picchieranno sempre di più, e quindi non deve reagire, deve sopportare, deve starci a questo gioco, perché avrà costantemente attenzioni particolari. Però quello che ha detto Stefano è sacrosanto, cioè bisogna capire il contesto storico in cui ci si trova. Laddove per ci si trova è il mondo intero, Ildiz è il mondo Juventus nel 2025, e quindi la mossa è stracorretta,
dice anche Righi Buscaglia. Con noi c'è Francesco Pini, che saluto e ringrazio. Ciao Francesco,
ciao,
ben trovato.
Buon pomeriggio.
Ciao Francesco.
Stavamo parlando del rinnovo di Ildiz, che si va verso questa strada con questo ingaggio di 5 milioni, giocatore fino al 2030, e giustamente sia Stefano che Righi hanno sottolineato la valenza della mossa proprio per quello che può dare in prospettiva questo giocatore. Volevo sentire anche il tuo pensiero, Francesco.
Ma sì, soprattutto anche perché arriviamo da una stagione abbastanza complicata dal punto di vista di rinnovi, contratti, eccetera, eccetera. Credo che la storia, la Fair Vlahovic abbia insegnato a Como lì, non che magari non lo sapesse già, ma dato che lui ha ereditato questa situazione, di mettere insomma le cose al sicuro e di avere il coltello alla parte del manico, in ogni caso per il futuro, soprattutto per giocatori così talentuosi con un valore di questo calibro. Perché ricordiamoci che il Diz è un under 23 che sta ormai prendendosi definitivamente la Juventus sulle spalle, il 10 sulle spalle di quest'anno gli pesa meno di quanto alcuni potesse sembrare l'anno scorso, sta diventando decisivo, un giocatore sul quale bisogna puntare, esattamente come il gruppo giovani che la Juventus ha istituito in quest'anno di mercato, che ha confermato che non ha ceduto e sul quale vorrà puntare anche nel prossimo futuro.
Un giocatore come quest'anno in questo nostro campionato, Stefano, ci sono lui, Nico Pass, io aggiungerei pure Sule. Ci metto anche, io ce lo voglio mettere, è vero che c'è una differenza di età e di percorso, però un altro giocatore di grandissima qualità che è Dybala.
Cioè
siamo di fronte, diciamo, a dei talenti,
diciamo,
che
questi tre sono
questi
quelli
tre
che
diciamo
devono,
giovani,
sì,
ecco,
che
questi
dai,
sono i tre giovani
partendo,
ecco.
Adesso sono davvero forti. Tutti e tre hanno caratteristiche differenti, però mi sembra che Ildiz e Nico Pass abbiano qualcosa in più rispetto a Sule, anche se sta facendo molto bene.
Sì.
Però Ildiz, ragazzi, l'ho visto diverso. Poi siamo a due partite, calma. Poi magari noi siamo pronti qui anche a fare altre considerazioni diverse.
Mentalmente l'hai visto, cioè, diverso, non qualitativamente, c'è sempre
mentalmente. Cioè, io vedo un giocatore adesso che gioca per vincere, cioè magari sta 10 minuti lì, lo vedi e prende la palla, stop, tum, cioè guarda, alza, adesso alza più la testa, ma soprattutto le scelte che fa sono da giocatore maturo. Cioè ha avuto una maturità nella scelta, cioè nella scelta della giocata, capito? Il momento, quando...
Mi piace molto in questo.
E poi c'ha questo sguardo, cioè questo c'ha carattere,
Io su questo andrei.
Mi sembra un caso
che nel giro di sei mesi gli sguardi dei vari Ildiz, Cambiaso, Thuram, ci metto dentro anche Vlahovic, siano cambiati rispetto a sei mesi fa?
Vlahovic mi sembra che abbia due chili anche in meno, bello tirato.
Sì, Vlahovic è pronto a fare la valanga di gol. Preparati, Opini, a festeggiare Vlahovic tutte le domeniche.
Opini, tu che lo hai criticato.
Opini, preparati.
In lungo e largo.
Io mi devo prostrare a chiedere scusa, lo farò per primo. Però ricordatevi, ragazzi, che Vlahovic anche l'anno scorso partì con 4
partite. Sionfo della tua opinione.
C'è un'aria diversa qui. C'è un'aria diversa.
Hai fatto in confusione. Sta dimostrando la furia di Belgrado.
C'è l'aria, la faccia, l'atteggiamento. Lui non è Lukman che si toglie dai social e sparisce da Bergamo. Lui è sempre rimasto nel gruppo.
Bravo.
È un'altra cosa.
Posso dirti una cosa? Che anche la Juve, secondo me, ha avuto un atteggiamento giusto nei suoi confronti.
Giusto, concordo. Ma cioè, questo è come lì, eh?
Esatto. C'è stato una...
loro.
Cioè, nel senso, io bisogna, non so adesso Righi che cosa ne pensa.
Comunque hanno inquadrato Chiellini quando ha segnato, è rimasto insomma io l'avevo, cioè,
come
ha avuto
detto, cioè, io lo sapevo
Righi, a un certo punto tu stavi lì, ma non lo so se quando hanno inquadrato Chiellini al gol, volevano mandare, cioè, proprio di letto, volevano mandare via io forse.
Tu che l'hai visto da vicino, Righi, che sensazioni, diciamo così, sei riuscito a carpire nell'ultima partita?
Per Vlahovic?
Sì, per Vlahovic.
Quello che ho detto poi nel post partita. È un giocatore che secondo me è ferito e che sta facendo, però con grande professionalità, si sta adeguando al nuovo status, ed è difficilissimo per un calciatore pagato quello che è stato pagato, che percepisce quei soldi lì, che doveva essere l'elemento acquistato dalla Juventus per vincere e vincere tanto, accettare in questo momento di sedersi e guardare David dal primo minuto. Ma è venuta proprio spontanea, ma più ci ripenso più ci credo in questa cosa che ho detto nel post partita. Noi abbiamo fatto vedere la carrellata delle esultanze dei suoi gol all'inizio della stagione, perché questo è vero, all'inizio parte sempre forte, e sono diverse, non ce ne te la fa. Cioè, prima il classico leader da seguitemi, vi prendo tutto sulle spalle, ci penso io, e oggi è un calciatore ferito. La Juve ha fatto bene o male non lo so, sinceramente non ne ho idea. Io credo che comunque questa è una cosa che non si è risolta del tutto e che si porterà, e che ci vorranno ancora settimane per trovare degli equilibri, considerando chi la Juve ha messo dentro in attacco, e ripeto, un peso economico che per la Juventus non possiamo far finta di niente, questa non è zavorra e rischi di perderlo a zero. Poi, dal punto di vista tecnico, tattico,
perdonami.
Questo giocatore sgravato da tutta una serie di responsabilità eccessive che pure lui si è messo sulle spalle, è estremamente pericoloso.
Però perdonami, così magari sento anche Francesco, la situazione contrattuale, sì, l'ingaggio, perché ogni volta che si parla di Vlahovic la prima cosa è l'ingaggio, e vabbè, l'ingaggio qualcuno gliel'ha dato, qualcuno ha firmato, non è che lui è entrato là dentro con un fucile, ha detto firmate sto contratto in questa maniera. Fa parte del calcio, è successo tante altre volte che poi un giocatore nel corso di un contratto con un club potrebbe non accordarsi e andare a parametro zero. Io credo che qui ci debba essere anche la maturità da una parte del club, che ha provato magari a fare qualcosa quest'estate, non c'è riuscita per una serie di motivazioni, l'ingaggio del giocatore, le offerte che non sono state consone a quello che chiedeva, eccetera. Dall'altra ci deve essere la maturità del calciatore di vabbè, io rimango, faccio il professionista, do il 100% per me in primis, per la squadra dopo, perché io la vedo una cosa, secondo me, abbastanza... Può succedere, è successo in altri campionati con giocatori Lewandowski, ad esempio. Io non lo so, Francesco, credo che molte volte, diciamo, sto fatto che uno deve essere costretto per forza a rinnovare il contratto o a spalmarsi l'ingaggio, altrimenti non gioca. Mi sembra un po' una cosa tipicamente un po' italiana, ecco.
Allora, sono d'accordissimo intanto con Ricky sul discorso del giocatore ferito che vuole rispondere in altra maniera, da leader silenzioso e non da quello che chiacchiera tanto per. Perché l'atteggiamento è proprio quello. Cioè, la sua faccia in panchina, la sua faccia quando entra, la sua faccia quando segna, è quello di un giocatore propositivo che vuol far vedere quanto vale. Io spero che sia l'anno definitivamente buono. E qua chiudo il discorso Vlahovic sul discorso campo. Se apriamo quello contrattuale, io sono d'accordissimo con te. Oggi sarà strano, vado d'accordo con tutti, ma da quando in qua un giocatore con un anno di contratto non può più giocare, non può più rendere, non può più addirittura trovare durante la stagione successiva, magari, un momento di serenità che può essere un momento di dialogo aperto con la società per trovare anche uno sbocco definitivo nel bene o nel male, cioè quindi dentro fuori, che magari porta a una continuazione della collaborazione con delle cifre completamente diverse. Perché io ad oggi Vlahovic, se fosse sul mercato, non credo che possa trovare una squadra che gli dia più di 4-5 milioni l'anno. Forse il Milan gliene offriva 6,
certo.
Ok, ma col contratto a zero l'anno prossimo, se tu hai la resa degli ultimi anni, nessuno ti fa un contratto di quel genere, se non chi ti conosce, se non chi ti ha pagato, se non chi ti ha investito su di te anni fa spendendo 80 milioni. Quindi lui questa riconoscenza secondo me ce l'ha.
Certo.
È ovvio che lui ha fatto la cosa più giusta, gli hanno offerto un contratto, lo vuole portare avanti, crede nel progetto, probabilmente vuole vedere cosa succede quest'anno, anche perché ci sono i mondiali.
Certo.
Un giocatore del genere non può stare in tribuna un anno o andare a finire in una squadra dove per comprarlo, no, cioè adesso sinceramente il Milan, ma puoi tu non spendere 20 milioni più 15 di firma all'acquisto per prendere un attaccante come Vlahovic oggi e avere il problema della punta? Per me sono folli. L'affare l'ha fatto la Juve in quel caso, poi è ovvio che a bilancio peserà.
Certo.
Ma cosa hai fatto? Non hai investito su altro, lo sapevi che lui ce l'avevi nei costi e te lo tieni.
È vero, è vero. Senti, andiamo un attimo sul campo. Abbiamo detto di Yıldız, 10, rinnovo, meritato per quello che sta facendo, la crescita mentale, eccetera. Come può essere messo in campo sto attacco della Juve? Yıldız dietro a due punte, oppure in maniera diversa? Come la vedete? Facciamo un giro su.
Ma concepita la Juve di Tudor, sempre due trequartisti molto rapidi, veloci, in uno contro uno.
Yıldız con Sesao?
Yıldız con Sesao, oppure Openda, Zegrova, cioè voglio dire, è lì che io mi interrogavo sul fatto, ricordi prima che prendesse Openda e Zegrova la Juventus, ma se non giocano con Sesao e Yıldız, lì dietro che fai?
Invece adesso
con Miners e McKennie, cioè, che ti inventi lì?
E non stiamo parlando di questo, parentesi. Non stiamo parlando di Commander che è rimasto a differenza di Douglas.
No, io dicevo sulla tre quarti, Francesco. Cioè, nel senso.
Ma la domanda era per me?
No, stavo facendo una considerazione su.
Adesso arrivo.
Esatto, sul fatto che insomma serviva gente rapida, veloce, soprattutto dietro la prima punta. Poi David, Vlahovic, insomma, alla fine chi lì girerà la clessidra, Tudor. Già l'ha girata.
Avete visto?
Prima 10 minuti, 30 minuti, adesso poi dopo dipende, Vlahovic. Cioè lì secondo me
si può divertire dai.
Cioè, secondo me illuderà tutte e due di essere titolare, capito? Invece alla fine li utilizzerà per il bene della Juve e secondo me questo dovrà fare tutto.
Francesco?
Io sono, allora qua la vedo in modo un po' diverso, perché con l'acquisto di Zegrova tu vai a far capire che con Sesao rischi di non avere più posto a titolare, secondo me. Perché Zegrova, se sta bene, è un trequartista, un esterno destro che non può stare in panchina. I numeri sono della sua, ha avuto un problema di pubalgia, è stato operato, ma è un giocatore di talento assoluto. È un giocatore che l'anno scorso noi abbiamo affrontato, tra l'altro, in Champions, e ci ha fatto impazzire per tutta la partita.
Sì.
È un driblomane totale, sono quei giocatori che in Serie A mancano, sono quelli che mancano all'Inter, per esempio. La Juve ne ha presi due, e in più ha il Diz dall'altra parte. Io mi vedo in via definitiva. In via definitiva, in questo momento mi vedo un attacco con il Yıldız a sinistra, Zegrova a destra o sotto le punte, e davanti insieme a loro, a scelta, e lì anche per volontà dell'allenatore, scegliere uno tra David e Vlahovic, perché Openda è più un secondo giocatore alla Yıldız da quella parte del campo, cioè un 11 che dalla sinistra rientra, che vede la porta, che tira fuori area, che corre molto bene, che scambia, dialoga con i compagni. Ma non è una seconda punta come David, che a parte far gol in area, per adesso i palloni che ha toccato fuori dall'area c'era da farsi tenere la croce, perché non azzecca uno stop, non azzecca un passaggio, corre male, ha i piedi a papera, poi segna. Quindi mi va benissimo che sia là, ma non deve fare altro.
Ricky, tu che ne pensi? Che tipo di Juve pensi si possa disegnare adesso con questi ultimi due acquisti?
Ha fatto le coppie in attacco, è perfetta la considerazione. Cioè, Yıldız Openda da una parte, con Sesao Zegrova dall'altra, David Vlahovic come primo riferimento. Secondo me il piano di partenza è questo, ma la vera scommessa della Juventus è trasformare Commeners in un regista.
Ecco.
La vera scommessa della Juve quest'anno è quello, perché Thuram non esce mai, non può uscire mai, è uno dei tre centrocampisti più forti del campionato. La vera scommessa della Juve è trasformare Comeners in regista, e allora a quel punto Locatelli si siede. Se riesce a fare questo, la Juve è anche bella profonda.
Ci credete in questa situazione che dice Righi? Proprio chiudiamo con questo, sì, cioè in questa operazione,
sì,
di...
Sì.
Tu ci credi, sì, Francesco?
Sì, sì, perché lo dicevo prima, Douglas Luiz, Nico li ha ceduti, lui li ha tenuto perché ci crede, perché il giocatore che si è visto sia la Zeta che l'Atalanta che in Olanda non può essere quello che si è visto l'anno scorso, anche perché, ripeto, lui è arrivato, l'abbiamo parlato proprio ieri sera in diretta, è arrivato al ritiro con una non preparazione. È arrivato con una non preparazione, dopo due partite ha avuto il problema alla schiena, aveva bisogno di 2 mesi di stop, è stato recuperato in 3 settimane perché Thiago Motta lo voleva per forza in campo, e sapete cosa vuol dire correre con un busto o con un problema alle vertebre quando fai il calciatore. Da lì una stagione che tutti conosciamo purtroppo, con pochissimi alti e tantissimi bassi, un giocatore irriconoscibile, lento, svogliato, impreciso, nervoso, che poi si fa male anche al tendine probabilmente per un problema di postura. Questa Juve sarebbe stata, secondo me, da scudetto se avesse messo nella batteria dei centrocampisti il Tonali di turno. Non ce l'ha, deve recuperare Comeners. Sono d'accordo che se Comeners fa il play come deve farlo, Locatelli va in panchina, perché qualitativamente, certo, parlando, non c'è gara.
Stefano, è quella la posizione? Play?
No, non è quella, però.
Dice, qual è la posizione? Io sinceramente
non lo so, forse per la panchina.
Addirittura?
No, so, ho fatto una battuta. Non lo so, cioè io ho visto Comeners anche quest'anno, ma so.
Si attendono risvegli.
Passo bailato.
È dimagrito. Anche lui.
Passo bailato.
Sì, ancora. Passo bailato. vabbè, vediamo.
In attesa di. Certo. Sì, però sono d'accordo con Ricky e Francesco, quella è la sfida.
Sì, cioè, vediamo.
Locatelli, gli hanno dato la fascia di capitano.
Che fa moglie la Levi. Cioè, lo lasci lì.
Sì, direi di sì.
No,
Bremer. Poi... E poi dopo lo spogliatoio, tutti contenti.
No, ma sono d'accordo.
E poi esce fuori Motta alla terza.
No,
siamo calmi, Francesco. Siamo calmi. Lo spogliatoio è sacro. Siamo calmi.
Allora, Ricky, ti saluto così. Fiducia su Gattuso, sì? Oppure c'è qualcosa che ti fa dire di no?
No, ragazzi, dalla nazionale in 2 minuti, no.
Cioè, dimmi se c'è un aspetto che ti
non
dà
te l'aspettavi,
la fiducia,
questo,
o no, non te l'aspettavi,
questa,
questa cosa in contropiede,
no, contropiede all'ultimo,
siccome è sempre quella, io continuerò a ribadire sempre quello che dico con Paolo Bisoni: non è il commissario tecnico il problema della nazionale azzurra, ok? Va bene, ok, adesso abbiamo Gattuso, va bene, ma non è lì il problema,
certo.
È molto più grave.
Ed è troppo elegante nel modo in cui lo dice.
Grazie.
Allora ci fermiamo qua.
Ci fermiamo qua, dai, detto tutto.
Va
Ricky.
Bene, grazie Ricky Buscaglia,
ciao,
buon
Ricky.
Lavoro come sempre. Grazie anche a Francesco Pini,
ciao,
un abbraccio,
Francesco.
Buon lavoro Francesco, a presto. Ci fermiamo, break, perché abbiamo altri temi, torniamo tra poco.